Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Desidero iniziare questa trasmissione con un'affermazione che potrebbe costituire l'anima di molte riflessioni che ho udito in merito a Dio. E cioè, appena l'uomo parla di Dio, si accorge con terrore di parlare di tutt'altro. Non è solo un'affermazione questa, ma anche una realtà. Infatti, in parte è stata pure la mia esperienza. Dopo 35 anni di lettura biblica, mi sono reso conto di non aver capito nulla di una verità fondamentale in relazione alla persona di Gesù. In questo lasso di tempo ho studiato gli argomenti più svariati, ho compreso le dottrine più importanti, che ancora oggi professo, ma vi era un velo costante davanti ai miei occhi ad impedirmi di comprendere la ricchezza del messaggio di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Alcune affermazioni degli Apostoli riuscivano oscure alla mia mente. Ve ne propongo due. La prima è di Paolo ed è riferita al popolo di Israele. Ascoltiamo.
E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti.
La seconda affermazione la troviamo nella lettera agli Ebrei ed è riferita a Mosè.
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.
Gli autori di queste affermazioni si riferiscono ad episodi dell'Antico Testamento. Secondo Paolo, gli israeliti nel deserto tentarono Cristo. Per l'autore della lettera agli Ebrei, Mosè scelse la vergogna di Cristo anziché i tesori di Egitto. Con quale autorità e conoscenza gli apostoli potevano parlare della presenza di Cristo nell'Antico Testamento? Le loro affermazioni sono allegoriche, tipologiche o vanno prese alla lettera? Dove riscontriamo la presenza di Cristo nell'Antico Testamento e soprattutto al tempo di Mosè? Quando leggiamo l'Antico Testamento, vi scorgiamo una generica teofania o una precisa cristofania? Ho risolto questi interrogativi quando ho studiato il nome della divinità di Israele dei cristiani, cioè il tetagramma, composto da quattro consonanti, una I, un H, una W e un H. Mi sono reso conto che il tetagramma è la chiave di lettura o la password per una giusta comprensione ed interpretazione della parola eterna di Dio. E, come la password è sia un lascia passare che permette l'entrata o la circolazione in ambienti ai quali possono avere accesso esclusivamente persone autorizzate, è altresì un mezzo di protezione, così è del nome della divinità di Israele e dei cristiani. Mediante la sua persona possiamo avere accesso alla comprensione della parola di Dio. Senza di esso ci è preclusa la possibilità di comprendere i misteri di Dio. Le riflessioni che faremo nel corso delle nostre trasmissioni sono riflessioni che ogni persona, diventando figlio di Dio per la fede in Gesù, deve conoscere. Esse costituiscono la base della fede cristiana. Senza questa conoscenza, nessuno può definirsi cristiano. Coloro che non hanno conosciuto e compreso chi è Gesù sono destinati, prima o poi, a lasciarsi sedurre da ogni vento di dottrina. Purtroppo, i figli di Dio nel corso dei secoli si sono persi in grandi e sterili discussioni teologiche, tralasciando il loro vero obiettivo: spiegare al mondo e ai credenti chi è Gesù Cristo. Troviamo credenti superlativamente ferrati in molte dottrine, ma la persona di Gesù rimane ancora troppo oscura o, peggio, banalizzata. È urgente quindi recuperare e riaffermare il patrimonio comune e la comune identità cristiana che ha come perno la persona del Salvatore. Chi non ha questo obiettivo ha fallito lo scopo per cui è stato creato, cioè conoscere il Signore Gesù. Le riflessioni che faremo nel corso delle nostre trasmissioni hanno dello straordinario, pur essendo nello stesso tempo solamente l'ABC della fede cristiana. Se quello che impareremo è nuovo o originale, ciò non dipende dal contenuto del messaggio, ma dal fatto che i cristiani nel corso dei secoli hanno abbandonato le verità elementari del cristianesimo. Un giorno assistetti alla trasmissione di un programma di giochi, nell'ambito del quale venivano poste innumerevoli domande a concorrenti preparati, laureati, professionisti. Per un periodo furono poste domande sulle tabelline e non pochi concorrenti sbagliarono, mentre molti altri furono titubanti. Queste persone, che molto probabilmente sapevano usare il computer ed erano competenti nel loro lavoro, avevano però dimenticato ciò che avevano imparato alle elementari. Questo è successo ai cristiani di oggi. Si preferisce discutere su questioni marginali, si combatte su questioni concernenti l'etica, mentre la persona di Gesù viene considerata solo nel suo ruolo di salvatore dalle pene eterne. Molte verità che andremo a considerare sono già state in parte declamate da alcuni padri della Chiesa, ma si tratta di voci isolate, tanto isolate e atipiche, che i cristiani hanno preferito seguire la strada larga delle proprie idee piuttosto che sforzarsi di apprendere ciò che Dio volesse. Cerchiamo quindi di recuperare alcune dottrine elementari su Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Per imparare dalla parola di Dio, cari ascoltatori, noi dobbiamo innanzitutto prendere sul serio la nostra ignoranza. Dobbiamo sradicare alcuni preconcetti e luoghi comuni. Gesù, dicendo che il Padre ha rivelato le verità profonde ai piccoli, non intese fare l'apologia dell'ignoranza, ma affermare che la conoscenza della profondità di Dio è riservata a coloro che hanno un cuore puro. Se l'intelligenza non serve a comprendere le cose di Dio, ancor meno serve l'ignoranza. Perciò l'uso corretto delle scritture presuppone una profonda conoscenza del loro contenuto. Conoscenza che non può essere acquisita se non mediante un serio impegno continuativo nell'esaminare attentamente i testi che stiamo studiando. Noi dobbiamo sempre ricordare che stiamo leggendo un testo, o meglio, una serie di libri, il più giovane dei quali ha quasi 2000 anni. E 2000 anni sono pari a 50 generazioni di 40 anni l'una. Leggere un testo vecchio di 2000 anni comporta tutta una serie di problematiche non indifferenti. Noi siamo convinti di comprendere ciò che leggiamo solo perché diamo alle parole o ai fatti descritti nella Bibbia un'interpretazione secondo la nostra cultura. Come esempio, possiamo prendere in considerazione l'affermazione di Gesù, secondo la quale la sua presenza nell'Antico Testamento è attestata nei Salmi. Il lettore comune, che non conosce bene il linguaggio biblico, né il suo contenuto storico e culturale, pensa che Gesù si riferisca solo ai Salmi, che troviamo nel libro omonimo. Ai tempi di Cristo, sotto il nome Salmi, era intesa la raccolta che comprendeva Proverbi, Giobbe, Lamentazioni, Neemia, Daniele, Cronaca e ovviamente i Salmi. Questo solo esempio ci fa comprendere come sia difficile interpretare la parola di Dio nel suo vero significato. Del resto, se non fosse così, non ci sarebbero poi tante interpretazioni su testi che, apparentemente, sono inequivocabili. Inoltre, non dobbiamo mai dimenticare che stiamo leggendo dei libri che appartengono, se non siamo giudei, ad un altro popolo, cioè a quello ebraico. Anche leggendo il Nuovo Testamento, cari ascoltatori, dobbiamo tenere presente che abbiamo a che fare con scritti, cioè Vangeli e lettere, che non sono indirizzati direttamente a noi. È come se io scrivessi una lettera a mia moglie e un cinese volesse interpretare ogni mia parola, senza conoscere né me né mia moglie e né la mia cultura. Avrebbe delle notevoli difficoltà di carattere storico, culturale e linguistico. Se scrivo a mia moglie che ho portato mio padre dei crisantemi, dal momento che i cinesi offrono i crisantemi come regale alle loro fidanzate o mogli, mentre noi li portiamo davanti ai morti, come interpreterà il nostro cinese questo mio scritto? Penserà che mio padre sia vivo e che io gli ho voluto mostrare il mio amore. Se vogliamo invece prendere un esempio biblico, consideriamo il significato delle parole di Gesù quando disse che Cesare era una volpe. Con la nostra cultura, noi, e io per primo, associamo la volpe alla furbizia. Ma con quell'appellativo Gesù non voleva dichiarare che Erode fosse un astuto, piuttosto che egli era crudele. L'associazione del concetto di furbizia con la volpe ci viene dalla cultura medievale. È proprio inutile che io mi ostini a interpretare la scrittura con la mia cultura. Devo fare uno sforzo per calarmi nella cultura ebraica. Dunque, affinché la figura di Gesù possa essere compresa pienamente, saremo costretti a fare un percorso lungo ma inevitabile. In questa ricerca, per conoscere Gesù Cristo, non daremo nulla per scontato, se non che la Bibbia è la parola di Dio, divinamente ispirata nei suoi testi originali. Dal momento che la fede cristiana è la fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè in quella ebraica, noi siamo costretti ad iniziare l'indagine da quest'ultima, cioè dai libri dell'Antico Testamento. Per alcuni credenti sembra una cosa inutile e sorpassata leggere l'Antico Testamento, almeno per due ragioni. La prima perché è composto di regole e costumi ebraici non comprensibili alla nostra cultura occidentale. La seconda perché Cristo e il suo insegnamento sono la realtà di quello che era figura dell'antico. Tutto questo è vero, ma vi sono tre motivi fondamentali perché la lettura dell'Antico Testamento non è solo valida, ma indispensabile. Innanzitutto, perché l'Antico Testamento è parola di Dio. Infatti, Gesù spesso citava l'Antico Testamento, dando ad esso la stessa autorità delle sue parole. E poi, per una ragione cronologica. Storicamente parlando, il Nuovo Testamento è il seguito dell'Antico. Gli avvenimenti descritti nei Vangeli e nelle Epistole si possono capire solo tenendo presente quelli descritti nell'Antico. Cercare di capire il Nuovo Testamento senza aver letto l'Antico è come vedere un film dal secondo tempo. Infine, è indispensabile studiare l'Antico Testamento per una ragione dottrinale. Le dottrine del Nuovo Testamento sono comprensibili solo se si tiene presente la verità rivelate nell'Antico Testamento. È impossibile capire l'universalità del peccato se non si conosce il dramma dell'Eden, come non è possibile, come vedremo nel corso delle nostre trasmissioni, capire la divinità di Gesù se egli non è la divinità di Israele. Non ci resta quindi, cari ascoltatori, che iniziare nella prossima trasmissione a considerare i nomi della divinità di Israele. Ciao a tutti e a risentirci con rinnovato interesse.